Va bene, buonasera ai consiglieri comunali. Iniziamo, tanto il numero ce l'abbiamo, poi un po' di consiglieri arrivano strada facendo. E al pubblico che ci ascolta o ci ascolterà, iniziamo come sempre con l'appello a cura del segretario generale, la dottoressa Teresa La Scala. Prego.
Modica Matteo,
Presente.
Spirito Davide,
Assente giustificato.
Lurago Sara,
Presente.
Zambon Edoardo,
Arriva.
Garignani Anna,
Arriva.
Sormani Ilaria,
Assente giustificata lei.
Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca,
Assente giustificata una casa.
Ventura Isotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo,
Arriva.
Buttiglieri Mariangela, Capriglione Francesco, Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni, l'assessore esterno Tomio Maurizio.
Va bene, allora, question time non sono arrivati, comunicazione faccio una io sempre diciamo di aggiornamento rispetto a, non mi ricordo mai se era una mozione all'ordine del giorno quella che aveva proposto il consigliere Fornara sul TPL, ma l'argomento è quello. C'è stata oggi l'assemblea odierna di approvazione del bilancio consuntivo, a inizio agosto usciranno i bandi di gara per i primi quattro lotti, quindi diciamo che fino a dicembre non ci sarà l'apertura delle buste, sono lotti interessanti perché riguardano anche la nostra zona. Sapete perché è stato reso pubblico anche attraverso i giornali che comunque c'è un incremento di risorse economiche, quindi di corse, con particolare attenzione per quanto riguarda le linee scolastiche. Per quello che riguarda invece, diciamo così, la questione che impatta sul nostro territorio, anche se non direttamente su Canegrate, ovvero lo spostamento del capolinea da Cadorna a Molino Dorino, la questione è, diciamo così, un attimo potremmo dire termine congelata, nel senso fino alla fine dell'anno. Poi c'è l'intesa col direttore dell'agenzia di diciamo così, riprendere in mano la questione col nuovo anno. Sapete che su questo esiste anche un tavolo di lavoro dedicato con alcuni rappresentanti dei pendolari, il comune di Legnano e il sindaco di San Giorgio Sulegnano, che è il delegato del patto rispetto a questa tematica. Niente di nuovo rispetto a quelle che, diciamo, che erano le previsioni, le anticipazioni di qualche settimana fa. Vediamo quando, diciamo, sarà conclusa l'assegnazione dei lotti. La cosa più interessante è che comunque manca ancora il lotto 1, che è quello di Milano Città. E questo può essere molto interessante da verificare, non tanto e non solo per quanto riguarda la questione che dicevo in precedenza, ma anche, diciamo così, per quel che riguarda diciamo, gli accessi in generale a Milano Città. Poi c'è tutto il tema che dovrà essere portato al tavolo di lavoro col prefetto. Esiste un tavolo ad hoc dedicato che riguarda anche quello che può essere, diciamo, il collegamento tra trasporto su gomma e il trasporto su ferro. Quindi quelle che possono essere le sinergie tra il trasporto ferroviario e il trasporto bus. Questo è un tavolo che riguarda in particolare, credo come interesse, i comuni che sono serviti attualmente dal Malpensa Express, perché nei nuovi bandi c'è una linea dedicata proprio al collegamento con Malpensa. Tanto vi dovevo rispetto agli aggiornamenti odierni, poi ovviamente se ci fossero delle novità significative che impattassero anche direttamente su Canegrate, ve le farò avere nel prossimo Consiglio Comunale piuttosto che anche nel periodo estivo. Se ci sono altre comunicazioni da parte dei consiglieri o degli assessori, non ne vedo, quindi posso passare al punto successivo. Interrogazione avente ad oggetto richiesta di approfondimento in merito ai furti e aggressioni presso la piattaforma ecologica di Canegrate. Non so se la legge lei, consigliere Caprione, vuole aspettare capogruppo, se no passiamo a quella. Allora aspettiamo a quella successiva che ha firmato solo lei. Interrogazione avente ad oggetto richiesta di chiarimenti riguardante l'abbandono di rifiuti nel Parco del Roccolo. A lei la parola se vuole leggerla o spiegarla. Accende il microfono però.
Essendo breve, diciamo, la leggerei. Premesso che l'abbandono di rifiuti, come previsto dal codice penale, si prefigura come reato, premesso anche che Canegrate, capofila ed ente gestore del Parco del Roccolo dal 1 gennaio del 2019, è responsabile quindi anche della vigilanza dello stesso, e il gestore del Parco del Roccolo dovrebbe aver provveduto all'acquisto di segnalazioni corredate da foto rilevata a 300 metri dall'azienda Montoli. Gli episodi segnalati a Cane Grande non sono isolati. Ma
scusa, è spento.
Devo ripetere.
Aveva sulla mano, non vedevamo, infatti quando cadeva.
Non so, riprovi? Non so, provi a usare quello della bottiglieri, per favore. L'hanno usato prima, quindi garantisco che funziona. Noi sì, la registrazione è il problema. Prova quello della...
Adesso è acceso quello.
Ah, ok. Scoppio ritardato. Riprendo da lì, tanto erano solo le premesse. Visto che sussistono segnalazioni corredate da foto, rilevata a 300 metri dall'azienda Montoli, gli episodi segnalati non sono isolati, ma riportati anche in altre parti del parco. Preso atto che la vigilanza del parco del Roccolo ha lo scopo non solo della tutela ambientale, ma anche legale, gli ingressi del parco dovrebbero essere tutti protetti da transenne per limitare l'accesso ad autoveicoli. Si interroga il sindaco con delega alla sicurezza per sapere se la vigilanza del Parco del Roccolo abbia rilevato la suddetta violazione, se i sistemi di videosorveglianza attualmente presenti sul suolo comunale possano coadiuvare la vigilanza del parco in riferimento anche alla presente situazione, quale sia il contenuto dei bidoni riportato in foto, quali azioni da parte del gestore del parco siano state intraprese per tenere sotto controllo questo tipo di reati, se risultino e con quale frequenza si siano verificati episodi simili in altre parti del Parco del Roccolo. Grazie.
Allora, a tutte e tre le interrogazioni rispondo io, anche se diciamo così le risposte le avrebbe lette il vice sindaco Spirito, che è direttamente interessato dalle questioni, ovviamente non essendoci, le leggo io. Allora, l'abbandono dei rifiuti all'interno del PLIS del Roccolo è un problema gravoso che impegna da anni l'ufficio di direzione, le guardie ecologiche, ad un lavoro costante e continuo di segnalazione e rimozione dei rifiuti. In merito all'oggetto specifico dell'interrogazione si evidenzia che 1. Dell'episodio di abbandono riportato nell'interrogazione, l'ufficio di direzione del PLIS, le guardie ecologiche e gli uffici dei comuni coinvolti, Canegrate e Parabiago, che tra l'altro le fotografie dovrebbero essere inerenti ai bidoni aperti, sono 4 bidoni, 2 su Canegrate e 2 su Parabiago, quelli di Parabiago sono aperti proprio, a differenza di quelli che Canegrate, non che la cosa ci rassicuri, ma come dire, quelli riportati nella fotografia dovrebbero essere quelli che sono su Parabiago, salvo i miei errori. Sono stati immediatamente... C'è la fotografia, sì, ci sono 2 fotografie. Vabbè, no, fa niente, va bene. Allora Parabiago sono aperti peggio, quindi va bene. Sono stati immediatamente portati a conoscenza grazie anche alle diverse segnalazioni dei fruttori del parco. 2. I sistemi di videosorveglianza attualmente presenti sono uno strumento che può essere utilizzato per le indagini in corso. Le fototrappole, invece, come già evidenziato nella risposta fornita nel novembre scorso, sono strumenti creati per il monitoraggio della fauna e pertanto hanno delle caratteristiche tecniche che rendono meno efficace il loro utilizzo per il controllo delle infrazioni. L'ufficio di direzione del PLIS sta valutando, previo accordo con i proprietari e gestori dei fondi, la possibilità di installazione di telecamere alle entrate delle strade vicinali. Allo stato attuale, in corrispondenza di buona parte degli accessi delle strade vicinali interpoderali, sono già presenti le sbarre metalliche, a suo tempo posizionate nel PLIS. Su questo, se non ricordo male, ci fu anche, non so se una mozione, un emendamento, qualcosa, credo nel 2019-2020, la propose il consigliere Fornaro, comunque il precedente consiglio, o comunque il gruppo Cambiamo Canegrate la propose, adesso non ricordo di preciso, e poi vennero installate anche a seguito di quella proposta. Le stesse, quindi le sbarre metalliche, di fatto vengono però manomesse, probabilmente anche per dare seguito a fenomeni di abbandono. 3. Venerdì 20 giugno scorso si è svolto il programmato sopralluogo da parte dell'impresa appaltatrice del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati nel PLIS del Roccolo, al fine di identificare la natura dei rifiuti e organizzare il corretto smaltimento. Alla data odierna siamo in attesa del preventivo di spese e della data di intervento. Le tempistiche, che potrebbero sembrare lunghe effettivamente, sono però legate alla necessità di approfondire il contenuto dei bidoni abbandonati e conseguentemente le corrette modalità di smaltimento. 4. Il PLIS, tramite l'EGEV, continua nello svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto delle competenze attribuite allo stesso. I rifiuti, come specificato nella nota di Regione Lombardia allegata, che non starò qui a leggere, ma insomma è stata fornita ai consiglieri, non sono ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie, le GEV. Le GEV possono avere una funzione di segnalazione alle autorità competenti, polizia locale o carabinieri, azione adempiuta celermente. Ogni comune del PLIS, sono 6 comuni nel nostro caso, può organizzare tramite le citate autorità competenti i monitoraggi che ritiene più opportuni. 5. Si sono verificati nel corso dei mesi e degli anni passati altri fenomeni di abbandono dei rifiuti. Il PLIS ha sottoscritto un accordo con una specifica società incaricata della rimozione dei rifiuti, appostando una somma specifica a bilancio. Si rinnova sempre, infine, l'invito a informare tempestivamente le autorità competenti così da individuare i responsabili degli abbandoni. Letta tutta.
Sì, sono soddisfatto per la risposta, ma quindi questi bidoni poi sono tuttora lì, quindi dovranno essere smaltiti da chi? C'è scritto?
Il pezzo che inizia venerdì 20 giugno, quindi si è svolto e programmato il suo blog la parte dell'impresa appaltatrice del servizio di rimozione, che poi si collega al punto 5 quando diciamo che il PLIS ha una società incaricata. Quello che dicevo prima, che comunque i tempi di smaltimento, non essendo tra virgolette dei sacchetti di plastica, ma essendoci dentro del materiale che va identificato, i tempi di smaltimento sono un pochino più lunghi, perché dipendono dalle analisi e evidentemente dal risultato delle analisi si capisce qual è la modalità più corretta di smaltimento e le eventuali azioni conseguenti che potrebbero essere dovute sul territorio. Spero, mi auguro di no, però finché non abbiamo la certezza dei dati non si può definire.
Va bene, grazie.
Grazie. Allora torniamo un passo indietro e lascio la parola al capogruppo Matteucci. Intanto è arrivato il capogruppo, è arrivato l'assessore Zambone, è arrivata la consigliera Garegnani, quindi prego capogruppo, l'interrogazione avente l'oggetto richiesta di approfondimento in merito ai furti e aggressioni presso la piattaforma ecologica di Canegrate.
Sì, grazie signor Sindaco, buonasera a tutto il Consiglio, chi ci segue qui e chi da casa. Allora, leggo l'interrogazione. Allora, richiesta di approfondimento in merito ai furti ed aggressioni presso la piattaforma ecologica di Canegrate. Premesso che AM Linea Ambiente è responsabile della sicurezza all'interno delle piattaforme ecologiche. Premesso che i rifiuti restano beni pubblici e sottrarli configura il reato di furto. Visto che in data 28 maggio un operatore è stato aggredito all'interno della piattaforma ecologica di Canegrate da un intruso sorpreso rovistare tra i rifiuti durante l'orario di chiusura. Visto che nei giorni successivi, incuranti della presenza degli addetti e di altri cittadini presenti nella struttura, alcuni intrusi sono stati visti rubare materiali di ogni tipo che talvolta abbandonano lungo le strade vicini. Preso atto che AM Linea Ambiente ha dichiarato pubblicamente di aver avviato il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e intensificato la collaborazione con le polizie locali. Preso atto che diversi cittadini hanno effettuato segnalazioni corredate da supporti fotografici riguardanti intrusioni con camion in giorni non previste per le aziende. Preso atto che i sindacati hanno inoltrato la protesta chiedendo più sicurezza per i propri dipendenti, visto che gli episodi in Canegrate non sono isolati, si interroga il sindaco per sapere in che modo il comune di Canegrate si sia organizzato per prevenire le intrusioni e gli abbandoni dei rifiuti rubati, se si intende implementare la protezione degli operatori e dei dipendenti all'interno della piattaforma ecologica e quali misure intende adottare.
Ora leggo il testo. In primo luogo rinnoviamo la solidarietà e la vicinanza che credo sia condivisa da tutto il Consiglio Comunale agli operatori ecologici che da ultimo nelle piattaforme ecologiche di Canegrate e Parabiago sono stati vittime di atti intimidatori e violenti. Occorre poi premettere che la piattaforma ecologica di Via Cavalese consta già di impianto di videosorveglianza collegato con la centrale di polizia locale e di accesso con apposita sbarra lettura CRS. Il Comune di Canegrate ha pressoché quotidiani contatti con il gestore AM Linea Ambiente. Nell'ambito della consueta collaborazione sono condivise ulteriori misure preventive volte ad incrementare, tra le altre, la protezione degli operatori e degli utenti, oltre che garantire un corretto accesso e una corretta fruizione dello spazio. Nel merito, la partecipata, ci ha comunicato di aver attivato un servizio di ispezioni quotidiane a mezzo di guardia armata presso le piattaforme del Legnanese, tra cui quella di Via Cavalese in Canegrate, in orari non metodici, a piattaforma aperta e con orario a discrezione della ditta di vigilanza. È stato poi attivato un servizio di presidio tramite addetto non armato di società fiduciaria per servizi di sicurezza collegata alla ditta di vigilanza, diciamo sopra ricordata, finalizzato al controllo accessi e a rotazione con altre piattaforme del Legnanese. Si ricorda infine sempre l'importanza di avvertire tempestivamente la polizia locale e le competenti forze dell'ordine, così da consentire un pronto intervento, cosa che può sembrare superfluo, ma io ci tengo a ribadirla perché purtroppo non sempre è così. A volte le segnalazioni arrivano dopo che, diciamo, gli episodi sono accaduti, e questo non facilita purtroppo il tempestivo intervento. Prego.
Sì, grazie della risposta. Quello che si è verificato nel nostro comune è purtroppo non un episodio isolato, ma come anche è stato possibile leggere sui giornali locali, purtroppo sono stati degli eventi che si sono verificati anche nei paesi limitrofi e nelle loro piattaforme ecologiche. Bene che AM Linea Ambiente si sia adoperata per intensificare sia i controlli che appunto l'aspetto per contrastare le aggressioni presso le piattaforme. L'unica domanda che volevo chiedere, se ci riteniamo soddisfatti della risposta, che volevo chiedere quando si fa riferimento al servizio di presidio tramite addetto non armato, più o meno indicativamente qual è l'impegno? Non so, non è ancora noto. Va bene, ok. Va bene, perfetto, grazie.
Grazie, passiamo adesso all'ultima delle tre interrogazioni, poi la prossima consigliere Ingrassia la risposta gliela facciamo avere, visto che lei dopo va in vacanza, quindi la prossima consiglio comunale non c'è, però gliela faccio avere prima la risposta. E non so, qui l'avete firmata sia lei che consigliere Fornaro, non so se volete leggerla tutta o fare un riassunto, cosa preferite. Prego Cristian.
Sì, buonasera a tutti, anche da chi ci ascolta a casa. Leggo solo la parte centrale, che è quella più, diciamo, il corpo importante. Visto che in via Asiago il cartello stop risulta parzialmente coperto da vegetazione sul suolo pubblico e la segnaletica orizzontale appare consumata e poco visibile, in via Magenta vegetazione arborea impedisce una corretta visuale ai veicoli, in particolare ai furgoni che si immettono dalle vie laterali, in via Monti, angolo via Toti, alcuni alberi risultano sporgenti e intralciano la visibilità e il passaggio dei veicoli. Il tratto di accesso al ponte sull'Olone in corrispondenza di via Mulino Galletto presenta una situazione anomala. Dal lato di San Vittorio è presente un divieto di accesso, mentre dal lato Canegrattese non vi è alcuna segnalazione. Si tratta di un percorso utilizzato frequentemente anche da minori in bicicletta diretti verso Legnano. Il segnale di dare la precedenza presso il sottopasso di via Novara risulta divelto e abbandonato da oltre un mese, con ripercussioni sulla sicurezza stradale. Lo stato del guardrail della pista ciclabile in via San Pietro appare deteriorato in alcuni punti. Le condizioni del manto stradale di via Cesare Battisti risultano compromesse e necessitano di una riqualificazione attraverso idonea asfaltatura. Anche via Fratelli Rossetti presenta un manto stradale in condizioni critiche e disomogenee, meritevoli di rifacimento. La pista ciclabile in via Magenta e via Forlì risulta difficilmente praticabile a causa degli alberi che ne ostruiscono il passaggio. E chiediamo al comune cosa intende fare per ovviare a queste situazioni. Grazie.
Via Rosselli, sì, certo, chiaro. E allora non sto lì a leggere, diciamo così, tutta la risposta perché è esaustiva, cerco di andare anch'io dritto al punto. Cartello stradale stop via Asiago, cioè, diciamo così, sono avviati sia per questo punto che anche per quanto riguarda via Magenta. Dal 27 giugno scorso sono in corso di svolgimento alcuni interventi, diciamo così, di contenimento, ecco, delle chilometri, intervento di sfoltimento e rialzo dei palchi, per essere precisi da un punto di vista tecnico, che dovrebbero servire a migliorare, diciamo così, la visibilità di tutti gli utenti della strada. Questa cosa vale relativamente per l'intersezione tra via Monti e via Toti, perché qui il verde che ostruisce la visuale è di proprietà privata, quindi, diciamo, la polizia locale ha contattato già i proprietari degli immobili per, diciamo così, diciamo, con le buone provvedere alla sistemazione senza dover, diciamo così, intervenire da un punto di vista, ecco, più coercitivo. Cosa sto dicendo? La segnaletica orizzontale ogni anno, in realtà poi da luglio, agosto, settembre sono i mesi indicati per il rifacimento, quindi verrà considerata anche quel tratto di Via Asiago che avete segnalato nell'interrogazione. Diciamo che non è ancora partita l'attività, anche perché solitamente parte con quella che è l'attività di sistemazione, messa in sicurezza di strade e marciapiedi per ottimizzare le risorse. Comunque, diciamo, è segnalata, ecco, nell'elenco degli interventi da fare. Via Molino Galletto è la cosa più, diciamo, così anomala, perché qui la leggo velocemente. Storicamente tutti i tentativi di imporre tramite segnaletica verticale, panettone e archetti sono stati tutti vanificati in quanto da ignoti rimossi e gettati nel fiume Olona. Anche in questo caso il ripristino di tale divieto è un elenco dei lavori da svolgere in base alla priorità. Poi ciascuno di noi interpreti alla luce delle premesse il grado di priorità. Io capisco l'importanza della segnalazione, però davvero, cioè, sono, penso alla segnaletica con minor vita in Canegrate. Non so perché a San Vittore non accada, a Canegrate sì. Poi guardrail della ciclabile via San Pietro, di per sé la struttura metallica presente è integra, ci sono delle coperture lignee che sono effettivamente deteriorate, che però, diciamo, non pregiudicano la stabilità diciamo, della struttura stessa. Via Battisti e via Rosselli siamo tutti d'accordo che siano tra le vie di Canegrate che, diciamo, necessitano un intervento. Poi voi sapete che le priorità le dà l'ufficio tecnico, quindi, diciamo, in questo caso gli interventi non sarebbero solo, diciamo così, di sistemazione, però solamente manto stradale, ma bisognerebbe intervenire anche nei sottoservizi, raccolte d'acqua e meteoriche, quindi interventi che sono un pochino più importanti da un punto di vista economico e che quest'anno, diciamo, non avevano la disponibilità, avendo fatto la scelta di investire gran parte delle risorse, come abbiamo già visto, nella riqualificazione dei giardini delle scuole. Però, diciamo, sono nel database, ecco. E via Spluga e via Forlì sono d'accordo, andrebbero sistemate, siamo in ritardo, questo è, cioè, un elemento oggettivo. Ovviamente farlo adesso rischia di pregiudicare un pochino quella che è la salute, diciamo, delle piante, però nell'autunno questo intervento verrà svolto. Su questo, insomma, forse andava fatto l'anno scorso, sono state altre priorità ed è passato, diciamo così, in secondo piano. Ho sintetizzato le risposte, però c'è l'elenco, diciamo, esaustivo.
Sì, l'unica cosa che vorrei puntualizzare è che sul guardrail della pista ciclabile alcuni pezzi della ricopertura di legno sono su col fil di ferro, non è proprio bellissimo. Non so quanto sia sicuro, però ci fidiamo degli uffici. Invece per la pista ciclabile capisco che magari è passata in priorità più bassa, però rende inusabile un pezzo di pista ciclabile verso questo golfo. Quindi è un problema che secondo me non bisognava far passare di priorità, perché se abbiamo pista ciclabile che non si può usare, è un problema. Grazie.
Vediamo se facciamo l'ultimo tentativo, dai. Vediamo se sto qui finisce nell'olona. Allora, possiamo passare adesso al punto successivo. Esame e approvazione verbale precedente seduta il 29 maggio 2025. Se ci sono delle osservazioni, se no, lo diamo per approvato. Non vedo interventi, quindi approvato all'unanimità. Punto 7, conferma organismi collegiali sensi articolo 96 decreto legislativo 267 del 2000 anno 2025. Questa è la solita delibera che elenca quelli che sono gli organismi collegiali del Comune di Canegrate. Li rileggo per, diciamo, ripasso conoscenza di tutti: le commissioni consiliari, affari generali, finanze, socio-culturale, gestione del territorio, capogruppo antimafia e legalità, la commissione per il paesaggio, la commissione mensa, la consulta culturale del volontariato, la consulta sportiva, la commissione comunale per la formazione degli alberi dei giudici popolari, il comitato di gestione dell'asilo nido, la commissione intercomunale di controllo RSA San Remigio e la commissione elettorale. Poi, leggendola, mi è venuto in mente se l'anno prossimo magari, boh, valuteremo se si può inserire anche la commissione intercomunale antimafia, legalità e tutela ambientale, visto che ne facciamo parte. Però, diciamo, per quest'anno abbiamo confermato l'elenco precedente. Anche qui è una delibera prettamente tecnica. Se ci sono interventi, non è cambiato niente rispetto agli scorsi anni. Non ne vedo, quindi posso mettere al voto il punto. Favorevoli? Ok, quindi approvato all'unanimità. C'è anche l'immediata eseguibilità, immagino approvato all'unanimità. Variazione di bilancio esercizio 2025, annualità 25-27, l'abbiamo vista in commissione. Non è che sia una variazione, diciamo, molto lunga da esporre. Quello che ci tengo a evidenziare sono anche qui le due cose fondamentali: che le monetizzazioni che riceviamo dall'intervento di Via Pisa le utilizziamo come prevede la normativa sulle monetizzazioni, che di per sé non prevede l'utilizzo diciamo per spesa corrente libera, ma a determinate finalità, quindi fondamentalmente noi lo utilizziamo per la manutenzione straordinaria delle strade, degli spogliatoi della palestra Falcone e Borsellino, e le altre, sono 45.000 euro. E le altre due voci, diciamo, quella 51.000 euro è una partita di giro, la tassa rifiuti è l'esatta quantificazione delle componenti perequative che sono state introdotte dallo Stato nello scorso anno e in quest'anno. In particolare quest'anno ciascuno di noi troverà nella tassa rifiuti un incremento di 6 euro che è il bonus sociale. Quindi questi 6 euro che sono dovuti da tutti, anche dai beneficiari di questa misura, che sono le famiglie con ISEE pari o inferiore a 9.950 euro o con ISEE inferiore a 20.000 euro ma con 4 figli a carico. E diciamo, è un contributo che viene finalizzato per ridurre il carico della tassa rifiuti su tutti questi, diciamo così, questi soggetti in con determinate caratteristiche in termini di ISEE. Come e quando questa cosa verrà applicata non è chiaro. Io ho già espresso il mio parere contrario non sulla finalità della norma ma sulle modalità di attuazione, perché non lo ritengo corretto, e oltretutto ritengo sbagliato profondamente che anche coloro che sono beneficiari di una misura che di per sé è giusta, quella di tentare di dare un sollievo a chi si trova, diciamo, magari più in difficoltà dal punto di vista economico, questo sollievo avvenga magari l'anno dopo. E cosa che trovo ancora più sbagliata è che anche queste componenti perequative, che per cane grati incidono per 51.000 euro, non sono pochi, in caso di, diciamo così, non pagamento della tassa rifiuti finiscono nel fondo crediti del comune, quindi si tratta di una componente imposta dallo Stato che però finisce a danneggiare il fondo crediti del comune. Questo credo che sia profondamente sbagliato. Ripeto, sono d'accordo con la finalità, sono molto meno d'accordo, anzi sono totalmente in disaccordo sulle modalità di applicazione di questo contributo. Non mi sembra ci sia, l'altra cosa che va evidenziata sono le spese legali che andremo ad affrontare per il procedimento, diciamo sia in sede penale che poi probabilmente anche dinanzi al giudice del lavoro, per la vicenda che coinvolge i due ex dipendenti del comune che sono stati licenziati, come sapete, con effetto 1 aprile 2025 scorso. Se ci sono degli interventi al di là di quello che abbiamo visto in commissione, se no lo posso porre in votazione. Prego.
Sì, allora in commissione l'argomento è stato affrontato, la posizione del gruppo non si è discosta da quella che è stata in passato la variazione di bilancio, dove abbiamo cambiato modo di votare quando c'erano investimenti per sistemare situazioni di emergenza. In questo caso la variazione di bilancio rispetta appunto il voto che ha sempre stabilito il nostro gruppo, per cui un voto contrario.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Come già detto, l'argomento è stato sviscerato, affrontato all'interno della Commissione. Come già trattato anche il discorso sulla tassa rifiuti e quello che possiamo chiamare il contributo di solidarietà, per così dire. E il nostro voto sarà supporto e favorevole a questo. Grazie.
Grazie Marco. Allora, se non ci sono altri interventi, posso porre in votazione il punto così come discusso in Commissione Affari Generali e questa sera. I favorevoli? Contrari? Astenuti non ve ne sono. L'immediata eseguibilità penso che rispecchi la stessa, diciamo, divisione, quindi il punto viene approvato con il voto favorevole del gruppo Canegrate insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Allora, passiamo adesso all'ultimo punto di questo Consiglio Comunale. Ricordandovi che il prossimo consiglio è il 16 di luglio, dove ci sarà, diciamo, come argomento principale il piano diritto allo studio, c'è già una commissione socioculturale per il 9 di luglio, se non ricordo male. Ordine del giorno avente l'oggetto per un'Europa di pace, che era già iscritto all'ordine del giorno del precedente consiglio comunale, che poi per esigenze, diciamo, di tempo abbiamo rinviato a questo punto. La parola al capogruppo Fratto per, non so se vuoi fare la lettura integrale o la, come preferisci Marco.
Grazie Sindaco, penso che tutto il Consiglio Comunale ha avuto modo di leggere il testo dell'ordine del giorno. Vado a riassumerlo. Sostanzialmente si esprime un parere contrario al cosiddetto pacchetto Rearm Europe Plan Readiness 2030 e agli investimenti chiesti agli Stati membri. Come diceva il Sindaco, è un ordine del giorno che era già stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il mese scorso, e infatti principalmente in un punto viene superato, meglio aggiornato più che superato, dai fatti. ad esempio nella parte in cui dice preso atto che il debito comune dovrà essere necessariamente affrontato nel prossimo Consiglio europeo di giugno, considerato che al summit NATO in programma all'AIA nel giugno 25 verrà indicato il nuovo target di spesa per i Paesi membri dell'Alleanza Atlantica. Sono cose che sono già successe, il target di spesa è stato portato al 5%, quindi andrebbe o tolto o aggiornato quel punto. Per il resto si chiede di destinare questi fondi non al riarmo ma a altri tipi di attività che riguardano il sociale, l'istruzione, la cultura, eccetera. E si chiede al sindaco e alla giunta di portare avanti queste istanze in tutte le sedi opportune. Sostanzialmente l'ordine del giorno è questo. Non so se qualcuno ha altre domande o apriamo la discussione e parliamone nel merito. Grazie.
Grazie Marco, apro la discussione. Ci sono interventi. Ovviamente poi, vabbè, come ha detto Marco, insomma, alcuni aspetti sono già di fatto da aggiornare. Prego, capogruppo.
Sì, grazie signor Sindaco. È un argomento, questo del riarmo dell'Europa, è un argomento interessante, è un argomento sicuramente attuale, dove la sensibilità personale o le proprie idee prendono il sopravvento, per cui anche all'interno del nostro gruppo abbiamo visioni sull'argomento differenti che ognuno esprimerà appunto secondo la propria posizione sul tema. Per un'Europa di pace, in questo caso si contesta quello che è il piano di riarmo europeo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la difesa, quindi in un certo senso anche la pace, si basa su due grandi paletti, almeno per quanto mi riguarda, che sono: uno è la deterrenza nucleare, e questo però è il caso estremo, perché ci sarebbe ovviamente poco da vincere, no? Perché, e poi ovviamente per utilizzare la minaccia nucleare bisogna averla. Sotto questo livello della deterrenza nucleare c'è l'attacco e la difesa convenzionale. Per noi come Stato c'è solo la difesa convenzionale, no? Quindi l'Italia ripudia la guerra, c'è solo la difesa convenzionale con le armi non nucleari. Come noto, l'Unione Europea non ha una difesa, almeno una difesa organizzata, perché gli stati singoli non hanno mai affidato all'Unione Europea la propria difesa. Si inizia a parlarne ora o da qualche anno, da quando c'è stata l'invasione della Russia, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e quindi la sicurezza dell'Europa stessa e dei singoli stati è stata minacciata ed è tuttora minacciata in modo serio. Per quanto mi riguarda, sarebbe bello odiare il riarmo, le armi, apprezzare la tranquillità quotidiana, l'assenza di guerra e di differenza, anche per quelli che si combattono fuori dai propri confini, quindi fuori dal proprio, chiamiamolo, quartiere di casa. Alcuni vorrebbero che questi soldi per il riarmo fossero impiegati per costruire nuove scuole, ospedali, università, parchi giochi per i bambini, ma questi soldi, questi investimenti sono in realtà, per quanto per il mio pensiero, per la mia posizione, necessari per impedire che in un futuro scuole, ospedali, università e parchi giochi possano essere distrutti, come è successo in Ucraina, da droni e carri armati oggi di Putin e da domani chissà. Per cui la mia posizione è quella che vede in modo favorevole, che poi la posizione in cui mi riconosco, e quella del Partito Popolare Europeo mi vede favorevole nell'incremento delle spese militari, ovviamente non per far sì che gli stati aggrediscano, ma questo è già contrario alla Costituzione, ma per far sì che qualsiasi Stato possa difendersi, che ci sia una deterrenza affinché altri Stati, in questo caso si parla spesso ovviamente per i propri, per la storia recente, per Stati come la Russia possano invadere altri Stati democratici, per per cui la mia posizione è che per avere una difesa forte e comune è indispensabile per l'Europa un investimento affinché la difesa e quindi i propri eserciti siano in grado di far fronte in un futuro a quella che può essere una minaccia per noi e per le nostre generazioni. Per cui il mio voto sarà contrario.
Grazie, consigliera Garegnani.
Buonasera a tutti, anche a chi ci segue da casa. Io ho solo un piccolo pensiero, perché leggendo i fatti di cronaca di questi giorni personalmente sono stata particolarmente impressionata e addirittura un po' impaurita. Chi tanti anni fa aveva dato via al progetto del nucleare, della bomba atomica, lo stesso Einstein, arrivò a dire che la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. Personalmente io credo che sia nettamente da criticare queste scelte che stiamo facendo in Europa, proprio perché sono convinta, sicuramente è importante sapersi difendere, però la storia ci dimostra che più mi armo e più sono chiamato alle armi, e quindi personalmente condivido l'ordine del giorno e sarei anche per implementare le modifiche con i fatti attuali e recenti. Grazie.
Grazie. Cristian.
Sì. Allora, io faccio giusto dei piccoli appunti, nel senso che secondo me c'è una questione di metodo e di merito rispetto a questo ordine del giorno. Di metodo perché secondo me il riarmo è una questione davvero molto complessa che va a toccare tantissimi aspetti, cioè non è più solo una questione ideologica di essere pro o contro al riarmo, ma è anche una questione economica, è una questione diplomatica, cioè è una questione molto complessa che non credo che noi riusciremo comunque a dibattere correttamente in questa seduta. Nel merito invece io do il mio punto come Lega, visto che ne sono tesserato e rappresentante. Noi siamo contro il progetto del Rearm Europe, della von der Leyen, per vari motivi. Il primo è che non crediamo che l'Europa debba costruire qualcosa di staccato dalla NATO, ma semmai deve costruire qualcosa collegato alla NATO. Quindi se si parla di potenziare in qualche modo la difesa comune, è un conto. Se invece, come in questo caso sembrerebbe, si parla solo di investire soldi perché alcuni stati dell'Europa sono in difficoltà finanziarie, quindi preferiamo buttare via i soldi di tutti gli stati per spingere questi qua che sono in difficoltà, non siamo d'accordo. E basta vedere la Germania in perenne recessione, che però è una di quelle che ha l'industria bellica più forte. Questo è un esempio. E ce ne sono tanti poi di punti che possiamo vedere, cioè qua si parla tanto di difenderci, però in realtà anche all'interno della stessa Europa non abbiamo, nessuno di noi ha le idee uguali all'altro. La Francia, ad esempio, ha uno scudo nucleare che però tendenzialmente non condivide con gli altri. In Italia abbiamo delle testate nucleari che però sono americane. Cioè la situazione militare europea non è proprio così chiara, limpida e molto gestibile. Quindi pensare di buttare lì un piano che butta centinaia di miliardi di euro solo in alcuni stati e invece di fare un discorso più ampio e soprattutto, come ho detto prima, un discorso che coinvolga la NATO anche, visti le ultime riunioni, gli ultimi accordi che sono stati fatti dagli stessi stati dell'Europa, perché abbiamo deciso di aumentare fino al 5% del PIL la spesa militare per tutti i paesi aderenti alla NATO. E però anche lì ci sono paesi che la pensano in maniera diversa, tipo la Spagna, l'Italia che è d'accordo con questa cosa, però deve vedere come fare perché i soldi sono quelli che sono, la coperta è corta. Quindi diciamo che per quanto mi riguarda io mi atterrò alla linea che abbiamo dato anche in consiglio regionale nelle settimane precedenti, che è quella di un voto di astensione, proprio per questi motivi.
Prego, consigliere Caprigliano.
Sì, buonasera a tutti. Allora, è ovvio, come diceva il capogruppo, che ovviamente le posizioni diverse dei consiglieri anche stasera a questo riguardo riflettono anche un po' quelle che sono le posizioni, visto che si tratta di una decisione europea, quindi come tale possiamo fare ben poco, però comunque la posizione riflette quella dei gruppi di appartenenza a livello europeo. Io personalmente sono favorevole al riarmo dell'Europa, perché se vogliamo far parte veramente, costruire una comunità europea non solo economica, bisogna cominciare anche diciamo, costruire la cosiddetta difesa comune, tenendo presente anche altri particolari che non sono, a mio avviso, da poco. Ecco, diciamo, negli ultimi 10 anni Mosca e Pechino hanno aumentato i loro bilanci per la difesa rispettivamente del 300%, e ce l'abbiamo vicina, mentre la Cina del 600%, l'Unione Europea solo del 20%. Non tutti, tra l'altro, i paesi europei partecipano alla spesa militare fino al cosiddetto 2% del prodotto interno lordo. Diversi esperti, soprattutto militari, a seguito poi anche dell'aggressione che c'è stata dalla Russia nei confronti di un paese europeo come l'Ucraina, comunicano pubblicamente che la Russia stessa sarà in grado, nonostante tutte le sanzioni, sarà in grado di sferrare un attacco all'Unione Europea nei prossimi 5 anni. Non si sa se lo farà, però probabilmente l'industria bellica della Russia è effettivamente non trascurabile, e ce l'abbiamo vicina. Diciamo che gli investimenti nella difesa potrebbero anche diciamo, promuovere anche, come dicevo poc'anzi, anche una maggiore coesione, se volete anche economica, tra tutti gli stati dell'Europa. In ultimo faccio riferimento anche a una relazione forse dell'anno scorso, di Draghi, che a mia memoria è stato supportato un po' da tutti i partiti qui presenti, tranne il nostro. Aveva sottolineato la necessità di ulteriori 500 miliardi nel settore della difesa europea nei prossimi 10 anni. Quindi il mio voto sarà a favore. Contrario, scusate, sì, buonanotte.
Prego, Stefano.
Sì, grazie signor Sindaco, buonasera a tutte e a tutti. Allora, io credo che oggi condividiamo un elemento, indubbiamente, che è quello che c'è un bisogno urgente di pace, poiché vediamo che negli ultimissimi tempi c'è stata un'escalation di quelle che sono le guerre, visto l'interessamento anche degli Stati Uniti, che sono stati coinvolti anche in questo contesto grave. E noi sappiamo che da sempre le guerre ci sono, a decine, se ne contano un po' in tutti gli anni, decine e decine. Mio parere però, oggi viviamo una situazione, lasciatemelo dire, un po' più preoccupante rispetto al recente passato. Io credo che le manifestazioni che si sono fatte per la pace, tutte le azioni che sono state eseguite, appunto propedeutiche alla sensibilizzazione anche dell'opinione pubblica rispetto a questo tema, siano comunque un elemento importante, perché appunto si cerca di coinvolgere il più possibile anche le persone per capire il dramma che sta vivendo gran parte del che stanno vivendo molti paesi, insomma. E quindi però io credo che questo non sia sufficiente. Accanto a questo sappiamo che dobbiamo sperare che si portino avanti dei negoziati più seri, delle azioni diplomatiche più efficaci, inasprimento anche delle sanzioni per i paesi che violano il diritto internazionale. In parole povere, io credo che è fondamentale rimuovere le cause che portano alle guerre, siano esse di carattere politico, militare, religioso e soprattutto economico. Sentiamo parlare in questi ultimi tempi del riarmo sì, riarmo no, difesa comune e quant'altro. Io credo che ci sia bisogno di un'Europa politicamente forte, di un'Europa autonoma e di un'Europa soprattutto unita, cosa che oggi non è. Però credo che sia importante partire da un presupposto del rispetto dell'ideale fondativo dell'Europa, che era un ideale fondativo basato su un progetto di pace dove valori nobili come solidarietà e accoglienza erano in primis, e io credo che non bisogna discostarsi da questo. Quindi bene cooperare insieme come stati dell'Unione Europea, cooperare insieme, pianificare un po' tutto ciò che bisogna fare, ma è importante, io credo, investire la maggior parte delle risorse su ciò che oggi i cittadini europei ci chiedono, e quindi sull'istruzione, sul lavoro, sulla sanità, sull'ambiente, sulla transizione ecologica. Ecco, io credo che bisogna agire soprattutto in questa direzione, capendo poi quindi che bisogna insistere per agire per la pace e che l'Unione Europea faccia sentire maggiormente la propria voce rispetto, per esempio, al conflitto israelo-palestinese, rispetto alla questione migranti, rispetto a quant'altro. Grazie.
Grazie Stefano. Prego, consigliere.
Buonasera a tutti. Certo che questa sera parlare di armi insomma un po' mi indispone, perché dovremmo parlare di pace e non di armi. Un mondo che guarda oggi all'intelligenza artificiale si perde nel riarmo, quindi vuol dire che questo sarà un mondo che guarda al futuro, ma torneremo al passato, dove tutto potrà essere distrutto, e ne abbiamo gli esempi, no? Israele, Iran, Ucraina. Però devo dire anche un'altra cosa, che purtroppo se c'è qualcuno che ti vuole aggredire, devi almeno far percepire all'altro che sei comunque, che hai la possibilità di difenderti. Quindi sono contraria all'armamento come filosofia, ma non sono contraria oggi come oggi, perché è fondamentale far vedere che sei pronto ad un'eventuale aggressione, perché purtroppo gli anni, la vita, la storia ci insegna che possono avvenire queste cose, non siamo lontani. Quindi insomma, sono molto preoccupata per come sta andando il mondo, e sono preoccupata per il futuro dei nostri figli. Siamo veramente degli uomini che in questa terra non sappiamo comunque gradire che la terra ci ospita, ma facciamo soltanto guerre tutti i giorni, ma anche per niente. Quindi voto contro per questi motivi che vi ho detto, anche se dal punto di vista ideologico capite che a me l'armamento non piace, ma dobbiamo far vedere che siamo pronti ad un eventuale attacco, che poi con i missili, con il nucleare non ci salveremo neanche, però almeno dare la sensazione che abbiamo qualcosa per poterci difendere. Ecco, questo è il mio pensiero.
Spegnere il microfono. Grazie. Se non ci sono altri interventi.
Sì, su questo tema, buonasera a tutti, su questo tema ho sentito citare spesso una formula, una frase famosa, una frase latina, anche da importanti e autorevoli esponenti del governo, si vis pacem parabellum, tradotto, se vuoi la pace, prepara la guerra. C'è un errore di fondo in questa citazione e l'ho sentito, e mi ha fatto piacere, nel sottotraccia dell'intervento del consigliere Fornara. Il ragionamento «se vuoi la pace, prepara la guerra» appartiene a un'epoca nella quale, bisogna fare un po' di storia economica, delle armi contava il valore d'uso e non il valore di scambio. E quindi le armi avevano un senso in relazione all'utilizzo che se ne faceva nelle occasioni in cui lo si riteneva necessario o diveniva necessario. Non viviamo più in quel tempo lì. Adesso le armi sono una merce, un prodotto del mercato capitalistico, esattamente come le altre. E quello che conta non è più il valore d'uso, bensì il valore di scambio. L'operazione di riarmo lanciata dall'Unione Europea, sarebbe anche ora di dire che forse noi europei siamo un po' stanchi di questo governo europeo che prende decisioni spesso con il tono quasi di una cupola lontana dal sentire dei popoli che dovrebbero rappresentare, che secondo me sono molto lontani da certe convinzioni. La direttiva europea sul riarmo è semplicemente un massiccio, significativo, considerevole spostamento di capitali da un settore di investimento a un altro ed è un regalo fatto ad alcune economie, in particolare l'economia tedesca, che sono state stroncate dalla politica delle sanzioni contro la Russia. Sapete quella bufala che ci raccontavano tre anni fa, che c'era l'arma di fine di mondo dal punto di vista finanziario? Le sanzioni in qualche settimana metteranno in ginocchio la Russia e infatti hanno messo in ginocchio, fra le altre, soprattutto l'economia tedesca. Va detto che anche l'economia italiana ha qualche tentazioncella significativa nel campo della produzione di armamenti, perché questo è produrre più o meno armamenti non è affatto una tutela rispetto al proprio desiderio di pace o di sicurezza. Un'ultima notazione: ho apprezzato almeno la consapevolezza di una contraddizione che ho colto nell'intervento della consigliera Buttiglieri. Questo lo apprezzo, però anche lì evitiamo di dipingerci dei quadri rassicuranti. Noi ci muoveremmo verso il futuro grazie all'intelligenza artificiale per costruire un futuro migliore. Guardate che l'intelligenza artificiale serve solamente a colpire con maggiore precisione bersagli che stanno a 1500 chilometri di distanza, perché noi questo siamo, questa è la strada che abbiamo imboccato e spendere quei miliardi in più non tutelerà certo il futuro e il destino dei nostri paesi. Temo anzi che l'Europa, in questa propria fragilità, questa incapacità di stare, questa oscillazione fra le pretese americane, che paradossalmente sono molto più efficaci e lo dico provocatoriamente, forse più prossime a raggiungere obiettivi di pace, è una provocazione, però qualcosa si nota, no? fra le righe di quello che accade in questi giorni, questa continua oscillazione fra le richieste americane da una parte, le richieste di alcuni paesi, non nascondiamocelo, dall'altra. Io dico, ma era così grave seguire la linea che ha seguito lo Stato spagnolo decidendo di spendere solo il 2,1% del proprio bilancio per le spese militari, come richiesto tra l'altro dalla NATO, non da un organismo interstellare? Per cui, pensando anche a tutto ciò a cui si rinuncia, io sento che dovremmo votare a favore di quell'ordine del giorno. Grazie.
Prego.
Sì, solo mi permetta di non condividere, di dissentire sull'aspetto del capitalismo, perché questo è vero fino, almeno secondo me poteva essere vero fino a 3-4 anni fa, quando il presidente della Russia ha deciso di invadere uno Stato democratico e di determinare milioni di morti bombardando le città ucraine di uno Stato democratico e occidentale. Per cui fin tanto che si parla di quello che può essere, potrà essere, sono d'accordo, ma nel momento in cui c'è una ingiustificata invasione di uno Stato e di uccisione di giovani, anziani e persone, in questo, alla luce di questo fatto, capitalismo sì, capitalismo no, è una posizione che io non condivido. E concludo, nel senso, visto che è stata citata una frase latina, di dire che non c'è più frase sbagliata per l'umanità di Historia Magistra Vitae, perché l'uomo non impara mai dalla storia, ma continua a commettere i propri errori con guerre ingiustificate e morti di civili, che sono una cosa, soprattutto di bambini e indifesi, ingiustificabile.
Se non ci sono altri interventi, io personalmente ovviamente sono estremamente favorevole a questo ordine del giorno, non tanto perché sia convinto che, diciamo, la posizione che esprimerà questo Consiglio Comunale sul tema possa purtroppo, diciamo così, cambiare quelli che sono gli orientamenti e le sorti dell'umanità, tutt'altro, non sono affatto illuso in questo senso, ma semplicemente perché non posso in nessuna maniera personalmente votare a favore di qualsiasi ipotesi di riarmo in un momento storico in cui, diciamo, vediamo quello che sta accadendo in ogni parte del mondo, e la prossima sarà Taiwan. Potrò sbagliarmi, ma ho questo, diciamo, sospetto, ecco, spero che sia assolutamente infondato, quando vedo quello che accade a Gaza, che è una cosa fuori da ogni logica, da ogni tipo di... Non trovo un aggettivo, ecco, per quello che sta accadendo e continua ad accadere senza alcun tipo di reazione seria da parte della comunità internazionale. Credo che sia una delle cose che dovrà essere portata nei libri di storia nei prossimi anni, sperando che ci sia ancora qualche palestinese che possa leggere questi libri di storia, cosa della quale comincio a essere veramente, diciamo così, in dubbio. E poi perché, insomma, non credo alla fine che, se ciascuno si arma per difendersi, poi alla fine c'è sempre qualcuno però che attacca, quindi non riesco mai a capire se tutte queste finalità difensive, come mai poi alla fine per qualcuno sfociano in finalità offensive, la cosa non smette di convincermi, quindi io voterò convintamente a favore di questo ordine del giorno e mi auguro davvero che ci sia una presa di coscienza, vengano mosse le coscienze di chi ha il potere di decidere le sorti dell'umanità, che non siamo assolutamente noi, però sarebbe ora di finirla di considerare normali delle guerre che ormai insistono sul suolo europeo da anni, e non solo, ormai ci sono delle guerre nel mondo che ormai sono considerate pane quotidiano, quindi non posso in nessuna maniera votare, per quanto possa anche comprendere alcuni punti di vista, però in questo momento storico non posso assolutamente votare personalmente a favore di qualunque tipo di ipotesi di riarmo. Marco.
Grazie Sindaco, volevo ringraziare tutti i consiglieri che hanno partecipato alla discussione, perché hanno fatto emergere in maniera chiara la complessità della situazione internazionale, la complessità di questo provvedimento. La mia è una domanda tecnica, cioè, allora, l'ordine del giorno era stato depositato 2 mesi fa, i riferimenti agli eventi di giugno, devo proporre io un emendamento da solo, cioè posso farlo o qualcun altro deve... per capire come metterla giù, perché approvarla così è superata. Cioè... Oh. Grazie. Ok, allora andrei a proporre solo un cambiamento nella prima parte del preso atto che... se lo vuoi farlo tu. È un emendamento dovuto al passare del tempo, non dal correggere il testo nel merito. Dove dice il debito comune dovrà essere necessariamente affrontato nel prossimo Consiglio europeo, eccetera, potrebbe diventare, preso atto che al summit NATO nel giugno 2025 è stato indicato il nuovo target di spesa fino al 5% per i paesi membri dell'Alleanza Atlantica. Punto. Adesso, se vuole che poi glielo mandi, va bene, facciamo prima.
Prima riga del preso atto che viene eliminato tutto il pezzo che va dal debito comune, considerato che al summit NATO, giusto se non ho inteso male, viene riformulato nel senso che al summit NATO svoltosi all'Aia nel giugno 2025 è stato indicato il nuovo target di spesa fino al 5% per i paesi membri dell'Alleanza Atlantica.
Esatto, grazie.
Altri emendamenti, posso metterlo in votazione. Ok, non ne vedo altri, quindi pongo in votazione il punto 9, ordine del giorno avente oggetto per un'Europa di pace, così come discusso e successivamente emendato dal capogruppo Fratto. I favorevoli, i contrari e gli astenuti. Quindi il voto favorevole del gruppo Canegrati Insieme, il voto contrario del capogruppo Matteucci, della consigliera Buttigliere, del consigliere Capriglione e l'astensione dei consiglieri Fornara e Ingrassia. Ho interpretato correttamente? Ok. Allora, grazie e una buona serata a tutti.